Reflex Sport, storie di sport, un programma a cura di Stefano Stivo Bertini, in onda il sabato a mezzogiorno e in replica la domenica alle 14 e il martedì alle 10.30, solo su Radio Incontri.
Seconda puntata del mese di aprile di Reflex Sport, ai microfoni come sempre Stefano Stivo Bertini. Qualche settimana fa vi avevo parlato della tragedia del Grande Torino. Oggi, seppur citando ancora qualche momento di quell'assurda tragedia, vi voglio invece parlare di quello che fu il suo giocatore simbolo, Valentino Mazzola, di cui il 26 gennaio scorso sono ricorsi 100 anni dalla nascita. E adesso lanciamo subito la prima canzone. A voi i The Mamas and the Papas con Dream a Little Dream of Me. Questa canzone era stata portata al successo per la prima volta da Ella Fitzgerald nel 1931. Questa canzone, cantata dai The Mamas and the Papas, è del 1968.
Stars shining bright above you, night breezes seem to whisper I love you, birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say kiss me, just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Leave all worries behind you, but in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me.
Dal 400 in poi, a cominciare da Cesare Borgia, nella storia italiana c'è sempre stato un Valentino. Il primo grande divo del cinema è stato Rodolfo Valentino. Oggi, quando dici Valentino, si sottintende il dottore Rossi, il campione del motomondiale. E poi c'è lo stilista Valentino. Ma in mezzo al Novecento c'è stato Valentino, quello del pallone. Valentino Mazzola, la cui parabola da fuori classe si interruppe lassù, sulla collina di Superga, alle 17.03 del 4 maggio 1949. Uno schianto epocale, un boato che dalla Basilica di Superga rimbombò fin sotto la mole. L'aereo che da Lisbona riportava a Torino la leggendaria formazione granata del presidente Ferruccio Novo, che non era sull'aereo, e del mister ungherese Egri Erbstein, ebreo errante scampato alla deportazione nazista ma non a quella tragedia, si sbriciolò in mille pezzi. A bordo del trimotore G212, dopo un viaggio travagliato per la nebbia e la scarsissima visibilità, persero la vita 31 persone. L'intera rosa del Torino, più dirigenti e giornalisti al seguito della spedizione per quella che doveva essere una festa, l'addio al calcio di Paco Sferrera, il capitano del Benfica. vinsero i portoghesi per 4-3 e la partita finì tra gli abbracci e gli scambi di maglie dei giocatori, felici e sudati. Fine della festa e inizio di un incubo atroce che probabilmente non smetterà mai di durare. 70 anni di solitudine e di pellegrinaggi per i tifosi granata. Onore a loro che ogni 4 maggio salgono a Superga per onorare la memoria di quella squadra invincibile. La più forte formazione negli anni 40 del vecchio continente. Fiore all'occhiello e poesia del calcio trascritta per l'ultima volta nella Lisbona di Pessoa. Una nazionale in maglia granata, pronta a prestare parte dei suoi eroi esemplari alla causa azzurra al mondiale brasiliano del 1950, quello del Maracanazo che vide il trionfo dell'Uruguay di Schiaffino. In Brasile Valentino non ci andò mai, eppure era già un mito, tanto che l'astro nascente José Altafini per il popolo degli stadi brasileiri era Mazzola. Se nella finale di Rio fosse sceso in campo quel numero 10 assieme ai suoi compagni il grande Torino, l'Italia, campione del mondo in carica dal 1938, avrebbe vinto il terzo titolo iridato consecutivo, dicono tutti da quel maggio del 49. E ora il 2019 è anche il centenario della nascita di Valentino Mazzola. Il capitano del grande Torino dopo Giuseppe Meazza venne giudicato dagli storici del calcio il più forte di sempre. Gianni Brera, che considerava Meazza il calcio puro, scrisse di Valentino Mazzola: era un traccagno di piccola statura, ma così dotato atleticamente da strabiliare. Scattava da velocista, staccava e incornava con mosse da grande acrobata. Recuperava in difesa, impostava l'attacco e vi rientrava spesso per concludere. Era insieme regista e match winner. Il grande Valentino era nato il 26 gennaio del 19 nel quartiere di Cetto, a Cassano d'Adda. In casa Mazzola, 5 figli maschi da sfamare. E quando il padre perse il lavoro, Valentino, a 10 anni, già lavorava come garzone in un forno e poi operaio nel lanificio locale. La domenica giocava con la squadra del gruppo sportivo Tre Soldi di Cassano. Ma soldi zero, però gol e tantissime emozioni. Il salto in C con la maglia dell'Alfa Romeo di Milano per il ragazzo che corre veloce sui campi. Così come in bici fa altrettanto il suo grande amico, classe 19, pure lui Fausto Coppi. Allo scoppio della guerra, Valentino si ritrova a militare a Venezia e con Loic inizia la scalata verso l'approdo al Grande Torino e alla nazionale del tenente degli Alpini, il CT Vittorio Pozzo. Il nuovo trascinatore di Granata non fa mistero che da bambino tifava Juventus. Le prore bianconeri segna il suo primo gol in Granata in un derby, 18 ottobre 1942, vinto 5-2. Roba d'altri tempi, come lo scudetto di guerra 1943-44, perso ma mai omologato contro il Vigili del Fuoco di La Spezia in un campionato di guerra in cui Mazzola gonfia la rete avversaria per 21 volte, secondo solo dietro a un certo Silvio Piola con 31 reti. Valentino, alla fine della guerra, diventa il simbolo dell'Italia forte e liberata, pronta ad affrontare nuovi orizzonti di gloria. Dal 45 al 49 il Torino degli Invincibili infila 4 scudetti consecutivi. L'ultimo, il quinto personale per Valentino, che nella stagione 1946-47 segna anche più di Piola, 29 gol. La sua corsa sembra inarrestabile, neppure il gossip poteva frenarlo. Adesso ascoltiamoci per la seconda canzone. A voi gli Eagles con I Can't Tell You Why, anno di uscita 1979, tratto dall'album The Long Run.
Try to walk away. Something
Come Coppi, anche Mazzola aveva la sua dama bianca, Giuseppina Cutrone. La donna che il giorno dello schianto di Superga prese per mano il piccolo Sandro, il primogenito di Valentino, il secondo è Ferruccio, figli avuti dalla prima moglie Emilia Ranaldi, per strapparla all'obiettivo dei fotoreporter degli squalli di rotocalchi. La compagna di mio padre mi caricò su un'auto e partimmo da Torino non so per dove. Ricordo solo che mi tenne nascosto in un mulino, ha raccontato Sandro Mazzola. Crescendo ho capito che quel giorno ero stato rapito. Mia madre, che viveva a Cassano d'Adda, aveva allertato carabinieri e tifosi. Mi vennero a cercare e quando mi trovarono accadde un fatto ancora più strano. Nessuno che mi avesse detto, sai, il tuo papà è morto. Quel giorno ho scoperto di avere un fratello più piccolo, Ferruccio. Orfani, i due figli d'arte del campione che da Valentino hanno ereditato una valigia, il solo oggetto personale ritrovato fra i rottami dell'aereo e il talento. Sandro l'ho messo a frutto a pieno, io no, ripeteva Ferruccio, morto nel 2013. Dietro di sé Valentino lasciava una scia infinita di rimpianti. Due vedove, una denuncia di bigamia che gli sarebbe stata recapitata al ritorno da Lisbona e due cuccioli di 7, Sandro, e 4 anni, Ferruccio. Due bambini smarriti che a Milano finirono a contrabbandare sigarette, racconta Sandro Mazzola, per le strade di Porta Ticinese. E a salvarli dalla miseria ci pensò quel burbero buono di veleno Benito Lorenzi, il generoso attaccante di quell'Inter che fu l'ultima squadra italiana ad incrociare il grande Torino. Io e Sandro eravamo diventati le mascotte dell'Inter di Masseroni e quando vinceva davano anche a noi il premio partita di 5.000 lire, aveva scritto Ferruccio nella sua biografia Il Terzo Incomodo, in cui cercava di spiegare il vuoto incolmabile lasciato dal padre. Lo stesso vuoto provato da Sandro, che nonostante i grandi successi ottenuti al debutto con l'Inter di Elianio Herrera, ha solo parzialmente sanato le conseguenze di quell'amore strappato via troppo in fretta. Dopo una perdita del genere, impari a non piangere più. Spesso papà l'ho ritrovato nei sogni. Mi rivedo a giocare con lui e nello spogliatoio del Torino. Avevo il mio stipetto di fianco al suo, ci tenevo la maglia granata e i calzoncini bianchi. A volte ho risentito il calore della sua mano sulla mia testa. Per me bambino era come la mano di Dio che mi proteggeva e mi diceva «Sandrino, non ti può succedere niente di male». Quel che fa male è accorgersi che la memoria collettiva spesso è assai corta. Quando giocai la prima volta contro il Torino, nessun dirigente mi venne a salutare. Neanche il presidente Novo si scomodò. Eppure papà aveva chiamato mio fratello Ferruccio in suo onore. Solo il magazziniere Zoso si era ricordato di me. Venne con le sue figlie a farmi festa e disse «Sandrino, vieni a vedere nello spogliatoio». Aveva conservato il mio stipetto. La memoria delle basse forze, solida come quella di Puskas che conservava nitido il ricordo del grande Valentino e dopo un Real Madrid-Inter andò incontro al giovane Mazzola per stringergli la mano e dirgli «Bravo ragazzo, ho giocato contro tuo padre, sei il degno figlio. Scambiamoci la camiseta». 100 anni dopo, tra i nipoti di Sandro c'è un Valentino e la storia, anche quella di cuoio, magari a volte spalanca la porta alla speranza. E adesso, cari miei e care mie, prima dei saluti finali, ascoltiamoci l'ultima canzone di questa seconda puntata. A voi i Beach Boys con Surfing USA, anno di uscita 1963.
Venture County line, inside, outside, USA.
Carissime e carissimi, anche questa seconda puntata del mese di aprile di Reflex Sport è giunta al termine. E il vostro Stefano Steve Bertini vi dà appuntamento, forse, chi lo sa, alla prossima settimana. Carissimi saluti a tutti voi, passate uno splendido fine settimana. Ciao a tutti da Steve e appuntamento, forse, vi ripeto, la prossima settimana con Reflex Sport.
Reflex Sport, storie di sport, un programma a cura di Stefano Steve Bertini. In onda il sabato a mezzogiorno e in replica la domenica alle 14 e il martedì alle 10.30. Solo su Radio Incontri.